Se mai dovesse capitarvi di passeggiare per le strade di Southampton, alla ricerca di quello che fu il vecchio stadio dei Saints, non trovereste altro che un centro residenziale. Questo è il prezzo da pagare per la modernità. Il St. Mary's sorge, infatti, a pochi metri dalle rive del fiume Itchen, mentre il Dedel era uno di quegli impianti squisitamente britannici, con gli spalti che trovavano spazio in mezzo alle case, spuntando all'improvviso tra i vicoli. Lì, dove una volta c'era il prato, oggi c'è il parcheggio interno del condominio. E tra i vari appartamenti, ce n'è uno riadattato a casa vacanze, prenotabile online senza alcuna fatica. I gestori, con una mossa illuminata, gli hanno dato il nome dell'uomo che su quel prato aveva guadagnato i gradi di divinità e che, in quanto tale, aveva realizzato l'ultimo gol segnato in gare ufficiali all'interno di quello stadio. Stiamo parlando di Matthew Letissier. L'incredibile carriera di Matthew Letissier sta giungendo al termine. Non ha mai avuto i crismi dell'atleta modello, ma da un paio d'anni il suo declino pare davvero evidente. È costantemente sovrappeso. Non riesce a reggere i ritmi di una Premier League che, sotto i suoi occhi, sta cambiando. È diventato un campionato sempre più competitivo, in grado di attirare campioni che per anni avevano snobbato l'Inghilterra. Per amore del Southampton, o anche solo per la volontà di non uscire dalla comfort zone che si era creato, nel corso degli anni Letissier ha rifiutato offerte di ogni tipo. Nel 90 ha detto no al Tottenham, la squadra per cui faceva il tifo da bambino. Seguiva le partite degli Spurs da lontano, da St. Peterport, la capitale di Guernsey, un pezzo di terra che sorge tra la Francia e l'Inghilterra. Channel Islands le chiamano da quelle parti. Una zona particolare, che ricade sotto le dipendenze della corona non per la sovranità del Regno Unito, ma bensì per quella dell'antico Ducato di Normandia. Letissier era arrivato giovanissimo al Southampton e non se n'era più andato, segnando gol incredibili, perché il modo di calciare di Letissier non aveva davvero rivali. Era in grado di trovare la porta da distanze siderali, con angoli che sembravano impossibili. Vederlo ciondolare in mezzo al campo, palla al piede, abbozzando dribbling che riuscivano soltanto grazie al suo straordinario talento tecnico, non potendo però contare sulla rapidità. Era un'esperienza, ad oggi riguardandolo, surreale. Esiste infatti una generazione che è cresciuta vedendo i gol di Letissier in maniera fugace, in quelle sintesi iperrapide che passavano sui canali secondari o satellitari, un rifugio per gli esteti. Chiedetelo ai vostri genitori, ai vostri amici, ai vostri cugini se avete un fratello maggiore, una sorella maggiore, italiani, tedeschi, spagnoli, rapiti a guardare delle magie che passavano in TV di sfuggita, con sorpresa e ammirazione, tutti a guardare un giocatore che è davvero difficile da spiegare. In una TV catalana c'era un programma di mezz'ora ogni lunedì in cui facevano vedere i migliori gol della Premier League. Letissier c'era sempre, ogni settimana. Faceva dei gol assurdi. Mi chiedevo, ma perché rimane al Southampton? Potrebbe giocare con chiunque. In casa eravamo tutti fissati per lui. Xavi Hernandez. Con la nazionale inglese, da sempre aveva avuto un rapporto a dir poco controverso. Nonostante le sue prodezze continue ogni settimana, non era mai entrato per davvero nel giro fino all'arrivo in panchina di Glenn Hoddle, il suo idolo da bambino. Siamo nel 1996, con i sogni del primissimo Football's Coming Home mandati in fumo dal rigore di Gareth Southgate. Letissier si era ritrovato in campo in una partita dal peso specifico enorme, quella di Wembley proprio contro l'Italia. Una gara che l'Italia di Cesare Maldini era riuscita a vincere grazie a una saetta di Gianfranco Zola, lasciando a bocca aperta gli inglesi, che pure erano già abituati da qualche mese a vedere da vicino le giocate di quello che avevano ribattezzato, con un tocco di genialità, Magic Box. Letissier era stato uno dei capri espiatori di quella sconfitta e nella notte di Wembley aveva perso, per sempre, le speranze di giocare un mondiale. Mio zio mi aveva sempre detto che è meglio non incontrare i propri idoli, perché finiscono per deluderti. Matthew Letissier, riferito a Glenn Hoddle, aveva continuato a dispensare magie, sempre con la maglia dell'amato Southampton, davanti a quei tifosi che lo chiamavano Le God, senza temere di incappare mai nel rischio della blasfemia. Il livello era troppo alto di Letizia per troppi anni consecutivi. Intanto in Premier però si correva sempre di più. Arrivavano giocatori da ogni angolo del mondo e Letizia iniziava piano piano ad assumere i contorni del reperto da museo. Sempre meno in forma, sempre meno in campo, sempre più vicino all'addio a quel calcio che per anni aveva onorato. 25 presenze in due stagioni, la miseria di 3 gol. A neanche 33 anni, Letizia sembrava semplicemente un calciatore, sorpassato dal tempo che gli correva vicino. Il 19 maggio 2001, 15.252 anime si ritrovano ad assistere all'ultima messa laica celebrata al Dedel, l'impianto che aveva fatto la storia del club, ma che adesso era semplicemente troppo piccolo per rimanere al passo con la Premier League del futuro. Un'analogia inquietante con il suo semidio, quel Letizia che avrebbe deciso di continuare ancora un anno per mettere piede sul prato anche del St. Mary's. Voleva diventare l'ideale ponte tra le due epoche del club, come se gli servisse davvero dell'altro per rimanere nella storia di una società a cui aveva dato tutto. Lo stadio sta per essere abbattuto e i tifosi dei Saints si danno appuntamento per la sfida con l'Arsenal con quel pizzico di tristezza di chissà che sta per perdere un piccolo pezzo di cuore. A guidare il Southampton quell'anno era stato scelto Glenn Hoddle, che però a metà stagione lascia. Aveva evidentemente usato il Southampton come trampolino di rilancio per poi accasarsi al Tottenham, a stagione in corso nel pieno della Premier League. In panchina era dunque stato promosso dalla squadra riserve Stuart Gray, che di Letizia era stato compagno di squadra nei primi anni 90. L'Arsenal è già sicuro del secondo posto, ma non rinuncia a giocare. Apre Ashley Cole, risponde Kachlul. Quindi è la volta di Freddy Ljungberg. Gli risponde ancora il centrocampista marocchino. E i tifosi sono già contenti quando vedono un quarto d'ora dalla fine alzarsi dalla panchina Letizia con la 7 sulle spalle. Sembra un omaggio dovuto. Diventa una poesia. È l'89esimo. James Beattie, il capocannoniere di quella squadra, spizza un pallone in area di rigore. Martin Keown prova a liberare dopo un controllo difettoso di Letizia, ma non ci riesce. E allora c'è questa palla che ricade verso l'uscita dei 16 metri in maniera poco convinta, quasi fosse attratta dal destino. Letizia pianta il piede destro a terra e sembra quasi di sentirne la pesantezza. Lo usa come un'ancora, l'unico modo per dare stabilità alla sua coordinazione. In un attimo si trasforma, diventa leggerissimo e veloce, in contraddizione con tutto ciò che era stato negli ultimi anni. Decide che non è il caso di far alzare quel pallone più di tanto. Gli rifila uno schiaffo di controbalzo con il piede debole, il sinistro, e per quei 15.000 non c'è nemmeno bisogno di vedere dove andrà a finire, lo sanno già. È un delirio collettivo, il sipario che si chiude dopo l'ultima battuta dell'attore, con gli applausi che si prendono la scena e l'amara consapevolezza che stavolta non ci sarà nessun bis. A ricordare quel momento ho ancora i brividi lungo la schiena. I dati ufficiali parlano di 15.200 persone, ma giurerei che quel giorno, a fine partita, sul campo ce ne fossero almeno il doppio. Ho sempre pensato che sarei stato io a segnare l'ultimo gol in quello stadio, ma ero totalmente impreparato per le emozioni provate in quei momenti. Matthew Letizia.